in modo cruciale quello che succede dopo la corona, cioè il fatto che il re si prende la responsabilità di incaricare proprio il leader del movimento che ha fatto quella sorta di colpo di stato, ma al ralenti, per così dire, al rallentatore, in quanto lo ha preannunciato, si è visto sfilare questa massa, questa scia di camicie nere, c'era la possibilità di fermarle, ma non le si è volute fermare. E questo non lo si è, non è un vero impersonale, perché c'è la persona che non ha voluto fermarle, è appunto il re, il quale si è assunto questa responsabilità e poi ha incaricato Benito Mussolini. Notate che il fascismo della prima ora, quello del programma di Sansepolcro, era addirittura repubblicano, voleva un referendum repubblica o anarchia, per dire quanto era di sinistra. E nonostante questo, il re non ha trovato meglio da fare se non quello di incaricare proprio Mussolini di formare il nuovo governo. Significa che riteneva quella sparata repubblica monarchia una sparata che ormai apparteneva alla vecchia stagione politica di Mussolini e che non avrebbe avuto nessun corso nell'ambito della legislatura che si apriva con il governo Mussolini. D'altro canto sappiamo che il repubblicano e l'anticlericale Mussolini fanno parte della preistoria di Mussolini. Sono passati pochi mesi, ma lui ha passato dall'altra parte della barricata e si trova adesso a difendere le motivazioni e le ragioni della destra e non più della sinistra. Nasce come movimentista di sinistra, addirittura di estrema sinistra, e poi improvvisamente cambia completamente di orientamento politico e diventa di destra, il che ci lascia intendere che le sue convinzioni non fossero così profonde, oppure che avesse maturato, tutto sommato, come aveva fatto anche Lenin, che per cambiare completamente la società e il paese bisognasse intervenire d'imperio attraverso l'autorità di un potere assoluto, quello di un dittatore. E allora capiamo che il biennio moderato non è mai esistito, perché Mussolini fin dall'inizio ha avuto l'intenzione di creare appunto un regime personale basato sul suo potere individuale, su alcuni pochi gerarchi come i suoi consiglieri. Probabilmente già nel 22 aveva questo progetto, e l'acquiescenza, la tolleranza, la moderazione del re ha fatto sì che abbia potuto iniziare in sordina e poi a un certo punto gettare la maschera e instaurare una vera e propria dittatura fascista. Con queste premesse inizia il biennio moderato. Abbiamo letto anche il discorso alla Camera, un piccolo estratto che Mussolini ha tenuto nel momento in cui si è insediato con il suo governo e ha richiesto il voto di fiducia. Abbiamo visto che questo voto lo ha ottenuto, che sta guidando un governo di coalizione in cui i fascisti sono presenti in gran numero, ma ci sono anche liberali, ci sono anche popolari. Don Luigi Sturzo non era favorevole, ma una parte della gerarchia cattolica, spaventata dal comunismo, vedeva in Mussolini e nel suo fascismo un argine, una barriera, una garanzia che ci sarebbe stata una protezione degli antichi valori, delle tradizioni e della Chiesa. Notate, vi ho appena detto che Mussolini era anticlericale all'inizio, ma tant'è, abbiamo visto che ha completamente cambiato di atteggiamento, addirittura lo troveremo nel 29 a siglare un patto con la Chiesa che risolve quella specie di anatema che era stato scagliato da parte proprio della Chiesa, da Pio IX, nei confronti dell'Italia. Saranno i patti lateranensi o concordato, e quella è la chiusura di un lungo periodo che è iniziato con la presa di Roma nel 1870, che si conclude 60 anni dopo con Mussolini che tende la mano al pontefice e i due trovano in qualche maniera un accordo, con delle parole che poi vi ricorderò quando arriveremo a parlarne, che è rimasto appunto storico. In questi due anni Mussolini si comporta come qualunque presidente del Consiglio dei Ministri, cioè è attivo con il suo governo, si elaborano delle proposte di legge che vengono discusse in Parlamento e si richiedono di volta in volta l'approvazione oppure la rielaborazione di queste leggi oppure la caduta di queste leggi stesse. Che cosa ha il tempo di fare in questi due anni? Beh, allora, primo punto, la prima cosa che fa è dare una patente di legalità alle camicie nere. Che cos'erano le camicie nere? Erano formazioni volontarie, fuori legge, che si abbandonavano ad atti e gesti di violenza inauditi, che dunque uscivano da qualunque recinto di legalità. Mussolini trasforma questo suo esercito privato di partito in milizia volontaria per la sicurezza nazionale. In questa maniera esiste un esercito, esistono i corpi di polizia e più esiste una milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che ha una sua copertura giuridica, anche se in realtà è nata spontaneamente, ha fatto la marcia su Roma, quindi essenzialmente un atto ostile nei confronti delle istituzioni, adesso appunto ha una sua patente di legittimità. Può esistere e alla luce del sole nessuno può accusare, diciamo, l'esistenza di questa milizia come qualcosa di irregolare popolare e non accettabile dal punto di vista dell'architettura giuridica del paese. Questo aspetto non è tanto secondario, ma è fondamentale ed è una delle prime cose che ha fatto Mussolini. Perché l'ha fatta? Che evidentemente il suo potere, come ha detto anche la Camera, si fondava sull'attivismo delle camicie nere, sul fatto che le camicie nere potessero continuare a intimidire, potessero continuare a colpire. Lo avevano fatto nei mesi precedenti con la tolleranza delle istituzioni, con la polizia che si voltava dall'altra parte, con la politica che condannava parole ma non nei fatti. D'ora in poi lo faranno nel pieno della legittimità, perché esiste, è considerato un organo dello Stato che è indispensabile per proteggere lo Stato da quella situazione caotica che si è venuta verificando nel Biennio Rosso. Altre cose che fa Mussolini. In primo luogo fa la riforma della scuola. Questa riforma è una riforma che è destinata ad avere una storia lunghissima. Sostanzialmente è ancora oggi la base del nostro ordinamento della scuola, soprattutto superiore. Si chiama Riforma Gentile e è stata promossa da un filosofo molto importante, allievo di Benedetto Croce, un filosofo liberale, antifascista, che aveva avuto inizialmente qualche timida simpatia per il fascismo, ma che poi si schiererà decisamente contro il fascismo. Lungo il ventennio fascista, Benedetto Croce è l'unico filosofo, l'unico intellettuale che in Italia può permettersi di criticare l'operato del governo. Ha una sua rivista che si chiama La Critica e che continua a uscire regolarmente nonostante Benedetto Croce sia chiaramente contro il regime fascista, contro la dittatura che viene appunto da lui condannata. Come mai il fascismo ha consentito a Croce di parlare? Non durante il biennio moderato, in quella fase abbiamo detto che Mussolini opera come un qualunque capo del governo, ma intendo dire poi quando si instaurerà la dittatura fascista. Perché Benedetto Croce è un personaggio così importante, di rilievo internazionale, che averlo fatto arrestare o averlo mandato al confino o averlo costretto all'esilio avrebbe sicuramente insospettito i governi di tutto il mondo, sarebbe stato inaccettabile sul piano proprio dell'attività politica del governo, e quindi Mussolini lo tollerò. D'altro canto il pensiero di Croce era così sofisticato e si rivolgeva con un linguaggio da intellettuale per intellettuali che non era veramente capace di smuovere l'opinione pubblica. Quindi Croce rimane una campana stonata all'interno di un concerto perfetto che canta e tesse le lodi della bellezza del fascismo e della genialità del suo duce. La farà Gentile, però il collegamento con Croce è questo, che Gentile era il più bravo allievo della scuola filosofica idealistica di Benedetto Croce. Giovanni Gentile ad un certo punto volta le spalle al magistero di Croce e si sente profondamente fascista. Sarà l'ideologo più importante del fascismo, nel senso che con la sua cultura, con la sua intelligenza, era veramente un uomo colto, era veramente un uomo capace, ha scritto libri molto importanti e anche la sua riforma della scuola è stata molto criticata, però ha avuto un suo spessore, una sua storia, tanto è vero che è durata per i successivi 70 anni. E tutto sommato si vede ancora quello che è l'impianto della scuola gentiliana all'interno della scuola attuale, della nostra visione della scuola. Quindi Gentile è stato sicuramente un uomo importante per il regime, è stato a favore del regime fino all'ultimo ed è morto assassinato durante la Repubblica di Salò. Come dire che proprio con le sue parole, con la sua cultura, aveva dato una credibilità colta a quello che invece era stato un regime dittatoriale, sanguinario, che aveva conculcato le libertà e aveva prodotto il disastro per l'Italia. Basti pensare alla Seconda Guerra Mondiale. In che cosa consiste questa riforma della scuola? Non è ancora la riforma fascista nel senso che assumerà questa parola durante la dittatura. La scuola fascista è una scuola in cui i docenti non possono scegliere il libro di testo è imposto dallo Stato. E perché è imposto dallo Stato? Poi ve li farò vedere quando parleremo proprio della scuola fascista. Perché fin dalle scuole elementari e poi avanti i testi sono modificati per essere coerenti con la visione fascista, cioè una visione nazionalista, patriottica, una visione di una nazione armata, una visione in cui ci sia la solidarietà tra i cittadini e non la lotta di classe, idee pericolose vengono censurate, si abituino i bambini fin da subito a ragionare in termini di esercito, di compattezza, di ubbidienza, di lode al duce. Vi farò vedere poi le aule scolastiche con il profilo del duce, i problemi di geometria o di matematica che hanno sempre a che fare con le baionette, hanno a che vedere con l'esercito. Insomma, si insegna fin dagli ordini della scuola più bassa quelli che sono i concetti chiave, i valori del fascismo. Con Gentile non siamo ancora a questo, il libro unico arriverà più tardi. Altri aspetti della scuola della dittatura fascista, non ancora della riforma gentiliana, sono quelli che riguardano per esempio la professione di fedeltà del personale della scuola, cioè chi insegna in primo luogo deve dichiarare di essere fedele al regime, al fascismo, quindi di non entrare mai in dissenso, di non dire una parola contro il regime, e da qui poi è derivata la libertà di insegnamento, che è parte integrante dello statuto della scuola di oggi, cioè ogni insegnante entra in classe e è tutelato, nel senso che può dire ciò che è la sua convinzione, può organizzare il suo insegnamento come vuole all'interno di alcune griglie di riferimento, alcune cornici, ma non sei obbligato per esempio a dover tessere le lodi di D'Annunzio oppure di Svevo. No, ognuno può avvicinarsi all'autore o al problema o alla questione in maniera del tutto autonoma, questo per garantire il pluralismo. Perciò è assolutamente normale che uno abbia un insegnante che dice una cosa e un altro insegnante che sullo stesso argomento abbia una visione opposta. Questa è l'idea della scuola, che deve sviluppare il senso critico, perché i dati oggettivi sono quelli, ma l'interpretazione dei dati può essere differente in base alle prospettive visuali. Invece il fascismo voleva che le grandi questioni venissero affrontate da tutti con un'unica prospettiva, quella fascista. Per cui era una scuola ideologica più semplice, perché riduceva tutto al verbo del fascismo. Però questo è un tipo di scuola che si instaurerà più avanti, diciamo, quando la dittatura ormai ha fatto presa sulla società e non c'è più alcuna possibilità di dissenso. Gentile invece fa una riforma in cui sostanzialmente crea un duplice canale. Dopo la scuola elementare ci sono due canali per l'istruzione, cioè il canale per la scuola liceale e in particolare il liceo classico ha la totale preeminenza. Il liceo classico è la scuola più importante, è una scuola estremamente selettiva. Le materie fondamentali del liceo classico sono la storia, la filosofia, la letteratura, le potremmo definire le materie umanistiche. Sicuramente quelle scientifiche hanno un ruolo assai minore. Esiste anche un liceo scientifico che dà accesso all'università, ma ha un numero di facoltà inferiore. E il liceo classico, che è l'asso prende tutto, che ti permette di accedere a tutti i corsi universitari. Già con il liceo scientifico si può andare soltanto nei corsi scientifici. Se poi si frequentano delle scuole tecniche, lo sviluppo è per pochissime facoltà tecniche, oppure ci si avvia direttamente al lavoro. Perché allora il liceo classico ha la preeminenza? Perché ovviamente il fascismo si fonda sul culto dell'antichità. Quando è stata la grandezza della storia d'Italia? L'antica Roma. Quindi ecco, lo studio delle discipline classiche viene considerato dall'alto valore formativo, la letteratura, in particolare la letteratura antica, la storia, in particolare la storia antica, anche la storia, diciamo, medievale, in cui l'Italia ha avuto un ruolo importante. L'idea appunto di una scuola estremamente selettiva, in cui i tassi di bocciatura erano altissimi, all'esame di maturità metà classe veniva bocciata o giù di lì, adesso cito un po' a memoria, comunque una scuola estremamente selettiva che doveva formare i quadri dirigenti della nuova Italia. Un'Italia quindi che doveva basarsi su fondamentali culturali estremamente importanti. Inoltre la riforma di Gentile prevede una precoce scelta, cioè un bambino arrivato alla quinta elementare deve già decidere se fare un percorso, quello del liceo classico, che lo porterà a studiare per moltissimi anni con un'intensità enorme, con grande approfondimento, con grande selezione dei candidati, oppure se seguire una strada più diretta di accesso al mondo del lavoro, con scuole di avviamento professionale e con scuole tecniche. Che cosa rimane oggi della riforma gentiliana e perché la riforma Gentile è stata criticata già all'epoca e poi in particolare dalla scuola democratica, di quando la Repubblica a un certo punto ha preso il posto della monarchia e il fascismo è finito? Si critica della riforma Gentile il fatto di essere una riforma classista. In che senso? Nel senso che anticipa il tempo della selezione, facendo sì che un bambino già in quinta elementare debba decidere quello che è il suo percorso di vita, cosa che è molto difficile perché uno a quell'età fatica a capire che cos'è, che cosa vuole e anche ad avere, come dire, i fondamentali veramente per avere chiarezza interiore. Però il punto è anche un altro, e cioè che sistematicamente la riforma Gentile tende a privilegiare i ceti colti e abbienti. Chi si iscrive al liceo classico, di solito si iscrivono i figli dei notai, i figli degli avvocati, i figli dei docenti universitari, cioè le persone facoltose che hanno quindi stimoli, esperienze, libri, che hanno discussioni e discorsi in casa di un certo tipo. Era molto difficile che il figlio di un operaio, di un contadino o anche semplicemente di un bottegaio potesse fare la scelta del liceo classico, perché la scuola costava, perché la scuola era lunga, perché in quinta elementare già si cominciano a vedere i divari culturali tra un ceto, un'origine sociale, un'origine geografica, e un'altra. Perciò praticamente la scuola di Gentile finiva per selezionare quelli che erano già selezionati, cioè venivano cooptati verso le gerarchie più alte del paese, economica, burocratica, ma anche politica, tutti coloro i quali già venivano fuori da ceti privilegiati, pubbliche. Ed era anche possibile per qualcuno che fosse di un ceto povero o che provenisse magari da una famiglia non particolarmente prestigiosa, era possibile attraverso delle borse di studio per particolari meriti fare il percorso completo, entrare al liceo classico, prima al ginnasio, che era la parte, diciamo, che sostituiva le scuole medie, poi fare il liceo classico e poi andare all'università. Il fascismo da questo punto di vista aveva un occhio per i ceti meno abbienti, quell'aspetto, quel tratto popolare di cui abbiamo già parlato. Però il discorso era che si trattava sempre di eccezioni. Più o meno la biforcazione era netta. I figli dei borghesi, dell'alta borghesia, dei professionisti, delle persone di cultura, delle persone benestanti, facevano il percorso del liceo classico e poi al termine di un percorso di selezione terribile tutti quanti avevano accesso a cariche importanti, a grandi lavori nella burocrazia di Stato, a incarichi di carattere governativo o amministrativo. Insomma, avevano un certo tenore di vita, un certo stile di vita e una certa considerazione sociale. Gli altri invece si trovavano schiacciati verso il basso, in particolare chi veniva da classi sociali più umili, per cui già alla quinta elementare il figlio del contadino o dell'operaio a malapena sapeva leggiucchiare e non poteva mai pensare di fare un percorso così selettivo come il liceo classico. Selettivo che perdeva un sacco di persone strada facendo, ma che presupponeva anche che ci fosse una famiglia di un certo tipo, con una certa cultura, capace di sostenere il figlio, capace di dargli gli stimoli, con una biblioteca in casa, insomma che ci fosse tutto un apparato dietro. Per cui viene vista come una scuola apparentemente seria, un po' la logica è quella dei ranghi dell'esercito, cioè un addestramento feroce con cui le persone devono veramente imparare a sopravvivere all'interno della guerra. Però contemporaneamente chi riusciva ad arrivare in fondo erano sistematicamente le persone già privilegiate in partenza. Comunque questo impianto è rimasto fino agli anni 60. Se ci pensate ancora oggi, mi ricordo che l'altro giorno siamo andati all'opera, qualcuno ha fatto una piccola polemica con un insegnante del Canova, no? Il quale diceva siete ragionieri, qualcosa del genere, e rilevava il sottotesto come se ci fosse un po' di puzza sotto il naso, di snobismo nei confronti nostri, come se loro, essendo Canova, provenissero da una scuola di livello più alto. Ma in effetti esiste ancora oggi l'elite del paese, dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale, i professionisti tendono a mandare i figli al liceo classico con un effetto di trascinamento rispetto a quello che è stato. Cioè la scuola per le persone che ce la dovevano fare era il liceo classico. Ecco, Gentile ovviamente aveva una sua idea anche culturale del perché il liceo classico fosse una scuola importante per sviluppare l'intelligenza delle persone, per fare in maniera che le persone fiorissero veramente. Però rimane il fatto che era una scuola iperselettiva, quindi fuori da una visione democratica. Noi diciamo, soprattutto dagli anni 70 in poi, abbiamo cominciato a pensare che la scuola deve invece farsi carico, un po' come nell'ambito della giustizia, di dare opportunità a quelli che si trovano in difficoltà, non confermare come classe di prestigio quella che già è una classe privilegiata, continuando a offrire privilegi a persone che già li hanno, per cui istruzione, educazione di grande qualità, di grande valore, di grande profondità, ma ristretta a un numero molto limitato di persone che poi vivono la vita con grande facilità perché lo Stato ha una grande considerazione di queste persone e quindi le arruola all'interno delle funzioni più importanti dello Stato stesso, capite? Oggi invece noi pensiamo, abbiamo rivalutato la scuola tecnica, abbiamo rivalutato la scuola professionale, abbiamo cercato di ritardare il tempo della scelta dei diversi orientamenti, perché è vero che poi ognuno ha sue caratteristiche proprie, però è anche vero che più anticipi la scelta e più la scelta viene fatta dalle famiglie e le famiglie operano una scelta sulla base della loro visione di quello che il figlio dovrà diventare in relazione e in continuità con la propria stessa famiglia, la propria classe di partenza e via dicendo. Quindi gli anni 70 soprattutto sono stati anni di grande ripensamento e di democratizzazione, cioè il medico si prende cura del malato e non della persona sana. La scuola di Gentile si prendeva cura dei sani, facendoli diventare ancora più sani e atletici, invece i malati, cioè le persone che avevano difficoltà, che non avevano una cultura di base, che non potevano contare su un aiuto della famiglia, restavano sempre indietro e anzi si confermava questa specie di bipartizione della società. Classe dominante, la borghesia, classe popolare molto vasta che doveva operare nel mondo del lavoro e non poteva alzare la testa, quindi non poteva mai assumere dei ruoli importanti, decisionali, politici o anche apicali nell'ambito della giustizia. No, la gente normale deve fare un lavoro tecnico, deve fare un lavoro meccanico, non gli è richiesto di pensare, non deve ragionare, è sufficiente che produca. Questa bipartizione noi abbiamo cercato di combatterla. I risultati concreti non so bene valutarli, ma la sensazione è che volendo noi combattere questo classismo, per cui si crea un recinto, la società non è mescolata, è uno dal basso può andare in alto, oppure dall'alto può andare in basso se non ha le caratteristiche, se non ha la voglia, se non ha la mentalità. La sensazione è che abbiamo abbassato tutto, cioè per rendere accessibile la scuola a tutti abbiamo accettato qualunque cosa, cioè che un ragazzo esca dalla quinta superiore e non sappia niente di storia, non sappia niente di filosofia, non sappia niente di geografia, non sappia niente di matematica, con l'idea malintesa che se selezioniamo stiamo danneggiando, perché stiamo confermando ceti poco abbienti o magari molto abbienti economicamente ma poco abbienti culturalmente nei loro pregiudizi e nella loro condizione sociale. Invece vorrei dire che la vera sfida della scuola dovrebbe essere quella di fare veramente quello che dice, cioè di prendere una persona magari che proviene da una famiglia di immigrati che non parlano neanche l'italiano, che vivono magari con l'assegno sociale, e metterla nelle condizioni di poter diventare Presidente della Repubblica. Perché? Perché ha un background culturale, uno studio così approfondito, diventa una persona così colta, così sofisticata da poter ambire a qualunque incarico, a qualunque responsabilità all'interno delle funzioni dello Stato. Invece purtroppo noi vediamo che la scuola spesso non ce la fa a fare questo. Sui motivi per cui non ce la fa non lo sappiamo, ma vediamo che la scuola di oggi tende a confermare la segmentazione sociale. Per esempio nella restituzione degli invalsi noi andiamo a vedere quali sono i risultati e sistematicamente le regioni del nord, le regioni più ricche, le regioni più colte, le regioni che leggono di più hanno risultati migliori sia in italiano, sia in matematica, sia in lingua straniera. Invece le regioni più povere, dove c'è meno lavoro, dove c'è meno cultura, dove ci sono meno libri, dove c'è meno presenza di librerie, eccetera, sono quelle che sistematicamente hanno risultati più bassi. Cosa significa questo? Significa che nonostante noi ideologicamente non vogliamo separare la società, vogliamo prendere uno dal basso e portarlo in alto. Non è che vogliamo prendere uno dall'alto e buttarlo in basso, per carità, cioè vogliamo portare in alto tutti. Questo sarebbe l'obiettivo di una scuola democratica. Però in effetti non ce la facciamo. Nel migliore dei casi aiutiamo un po' qualcuno, nel peggiore dei casi confermiamo esattamente il dato di partenza. Una famiglia ricca e colta avrà un figlio ricco e colto, una famiglia povera e incolta avrà un figlio povero e incolto. Più o meno è questo. Questo è un tema che vi potrebbe essere utile, per esempio nel tema di italiano potreste anche approfondirlo per conto vostro, cioè il fatto che la scuola non è più un ascensore sociale. Lo è stata per esempio negli anni 80, primi anni 90, più o meno la scuola che abbiamo frequentato io e forse quelli un po' più vecchi di me. In quegli anni veramente se eri figlio di un operaio potevi crearti un bagaglio culturale e potevi avere una prospettiva veramente di cambiare il destino della storia della tua famiglia. Invece oggi sembrerebbe esattamente il contrario, cioè la scuola non è veramente in grado di trasformare la vita delle persone e tende a confermare l'esistente, non dico volontariamente perché vorrebbe fare diversamente, ma non è in grado di farlo. Quindi la riforma Gentile non è ancora una riforma di una scuola di regime che voglia insegnare solo certi contenuti, sicuramente orienta al culto dell'antichità romana, del mondo antico, della filosofia antica. Qualcuno la definisce una scuola anacronistica perché il Novecento è già l'età dell'ingegneria, della tecnologia, non ancora dell'informatica, ma sicuramente si capisce che la matematica, la tecnica sono materie molto importanti per arricchire un paese. Ma Gentile, che è un filosofo idealista, punta tutto sulle altre discipline come veramente formative. La filosofia, la storia, la letteratura, la geografia sono sicuramente le materie che hanno il primato nel pacchetto del liceo classico. Fino a poco tempo fa anche la matematica veniva fatta poco e male, la scienza poco e male nel liceo classico. Quello era il primato delle discipline. Che cosa rimane oggi della riforma Gentile? La gerarchia all'interno delle scuole, che non dovrebbe esistere, ma in realtà esiste. Per cui noi osserviamo che il liceo classico vede un tasso di iscrizione del 5, 3, 4, 5, 6%, che vuol dire che è una ristretta elite di persone che si iscrive, e se poi andiamo a vedere socialmente chi si va a iscrivere al liceo classico, di solito sono famiglie di un certo tipo. Ora, le cose sono in grande cambiamento, però tenete presente che il liceo classico ha una storia lunga 100 anni, insomma, ed è arrivato fino ad oggi. Può darsi che oggi le cose vadano cambiando anche velocemente, chi lo sa. Però il prestigio della scuola rimane ancora oggi nella mente di molti considerata la vera scuola di serie A, cioè la scuola importante in cui gli apprendimenti vengono fatti in una certa maniera, perché il ragazzo è già incanalato verso un destino differente rispetto agli altri che devono fare i produttori. Il produttore produce e non deve farsi tante domande, per cui non serve la filosofia, non serve il latino, non serve uno studio approfondito, basta che impari a produrre all'interno del sistema economico. Chi deve pensare faccia un'altra scuola, cioè una scuola appunto che insegna a pensare, insegna a ragionare. Poi l'altra legge che viene emanata, la prima è stata definita da Mussolini la legge più fascista di tutte, o la legge fascistissima, adesso non ricordo l'esatta espressione, che era appunto la legge sulla scuola. La seconda riforma è stata una legge elettorale, si chiama legge Acerbo. In che cosa consiste questa legge Acerbo e perché è così importante? Beh, le leggi elettorali sono importanti quando si avvicina una tornata elettorale, quando si sta per andare al voto. Di solito i partiti che governano, quando propongono una riforma elettorale, cercano di proporla fatta in maniera tale da confermare la loro supremazia, cioè la prossima tornata elettorale che possano prendere un pacchetto di voti sufficiente per poter andare di nuovo al governo. Uno potrebbe dire, ma i voti vanno presi, quindi devi convincere la gente. Vero, però la legge elettorale è come una catena di trasmissione, dalla moltiplica della bicicletta, dai pedali alla ruota. Quindi a seconda della catena, a seconda del rapporto, il numero di voti può essere pesato e misurato in maniera molto differente. La legge Acerbo è stata licenziata da Mussolini essenzialmente per garantirsi la possibilità di avere una riconferma dei fascisti al governo anche nella sessione successiva, ancora appunto per altri 5 anni. In che cosa consisteva? Allora, vi ricorderete che la legge elettorale precedente era una legge elettorale proporzionale. Che cosa significa legge proporzionale? Significa che gli aventi diritto al voto, gli elettori, vanno a votare e votano secondo certe distribuzioni, un partito oppure un altro, o una coalizione di partiti. In base ai numeri, alle percentuali che escono, si troveranno poi lo stesso numero, la stessa percentuale di deputati alla Camera. Un partito che prende il 30% occuperà il 30% della Camera e quindi le proporzioni sono perfettamente rispettate. Che cosa c'è di buono in questa legge elettorale? Di buono c'è il fatto che è perfettamente rispettosa della volontà popolare. Che cosa c'è di cattivo in questa legge elettorale? Il fatto che se il paese non vota compattamente, ma si disperde in tanti rivoli, in tanti partiti, per cui non so, c'è un partito del 10, un partito dell'8, un partito del 5, un partito del 7, un partito del 12, nessuno di questi partiti ha una maggioranza tale da poter controllare il Parlamento. E l'unico modo per formare un governo è formare un'alleanza. Formare un'alleanza può essere facile sulla carta, ma difficile nella realtà, perché se io devo mettere insieme 10 partiti per arrivare al 51% dei voti, significa che poi dobbiamo governare in 10. Governare in 10 è molto complicato, perché ognuno vuole una cosa diversa, non soltanto la vuole diversa, ma la vuole anche in un ordine diverso, per cui ogni volta il governo deve trovare a trattare con uno, con l'altro, deve trovarsi a trattare con il partito X per la questione Y, con il partito Z per la questione K, e si finisce per paralizzare l'attività del governo. Perché paralizzare? Perché se il governo non fa quello che chiede l'ultimo partito della coalizione, che porta in dote il 5%, vota contro e non ci sono più i numeri per far passare le leggi. Ci siamo. Per cui la legge proporzionale è una legge che favorisce la frammentazione e paralizza i governi. Noi abbiamo avuto una legge elettorale proporzionale dopo la fine del fascismo, dal 48 in poi. Il risultato pratico è stato questo. In 44 anni di governo repubblicano, di storia repubblicana, abbiamo avuto, credo, 50 governi. Che significa che a distanza di meno di un anno un governo si formava e cadeva. Perché? Perché metteva insieme una coalizione di partiti i quali votavano la fiducia per qualche mese e poi a un certo punto non la votavano più, provocando crisi di governo. Questa è la legge elettorale proporzionale, quindi rispettosa della volontà popolare, ma in presenza di un elettorato molto frammentato tende a provocare instabilità di governo, instabilità nella continuità politica, crisi di governo continue. Queste crisi poi a volte vengono risolte in Parlamento con l'intervento del Presidente della Repubblica, a volte portano a nuove elezioni, elezioni anticipate, per cui la gente vota ogni 2 anni, ogni 3 invece che ogni 5. Perché? Perché cadono continuamente i governi e ogni nuovo governo cambia l'indirizzo politico rispetto al precedente, per cui una grande confusione e scarsa continuità anche nell'azione. Provate a pensare di avere un insegnante di italiano ogni 3-4 mesi. Logico, ogni insegnante arriva prima che prenda contatto con la classe, prima che capisca quello che c'è da fare, prima che trovi il modo di rifarlo, è già arrivato il momento di cambiarlo. È logico che la continuità didattica non c'è. Pensate la stessa cosa applicata appunto al governo del paese. Quindi la proposta di Mussolini è quella di dare un governo forte al paese, secondo la sua visione. Il paese va governato, deve essere stabile, bisogna prendere delle decisioni fondamentali che cambieranno tutto. Qual è il modo per dare più forza al governo? Beh, si parte dalla legge elettorale. Una legge elettorale si chiama legge Acerbo maggioritaria. Che cosa significa? Significa che la sua legge elettorale propone non di pesare le percentuali come emergono dalle urne, ma di attribuire più importanza al partito o alla coalizione di partiti che prende un numero più alto di voti. Cioè, se prendi più voti degli altri, noi ti diamo un premio di maggioranza, si chiama così, in maniera tale che deformiamo la volontà popolare. Per esempio, non lo so, un partito che ha preso il 35% non dovrebbe avere la maggioranza del Parlamento, non controlla il Parlamento, dovrebbe allearsi con un partito del 15, del 16 per poter controllare il Parlamento. Ma se noi introduciamo una norma che deforma la volontà popolare, possiamo fare così: tu hai preso il 35%, noi ti regaliamo un 16%, in maniera tale che tu possa controllare il Parlamento, che significa che tu da solo o tu lista da sola, senza dover fare alleanze, puoi governare il paese anche se dalle urne ne sei venuto fuori come la minoranza. Perché lo puoi fare? Perché sei comunque il partito o la lista di partiti che ha preso il maggior numero di voti. Dimmi. Sì, allora, il maggioritario con premio di maggioranza funziona così. Intanto si va a votare e si va a vedere quali sono le percentuali che emergono dal voto. Ovviamente abbiamo detto che il voto può essere molto frammentato. Si è parlato prima del 10, dell'8, del 7. Poniamo che il primo partito abbia preso il 26% dei voti. È maggioranza? Non è maggioranza. Infatti tutti gli altri insieme contano il 74% dei voti, il che significa che è una minoranza importante, ma una minoranza tra le altre. Ci siamo? Se andasse in Parlamento questo partito occuperebbe il 26% dei seggi disponibili. Potrebbe governare da solo? No, perché per governare deve avere il Parlamento che ti vota le leggi che tu stai proponendo. Ma se il 76%, 74 che sia, è contro di te, tu presenti le leggi e sistematicamente loro ti votano contro, perché sono contro di te. Quindi in che maniera puoi andare al governo? Alleandoti con una serie di altri partiti fino a sommare le percentuali. A quanto si arriva? Al 51%. Bene, a questo punto puoi governare. Però ricordati che sarai ostaggio dei piccoli partiti. Un partito che ha il 3% può dirti: se non cambi questa proposta di legge, io non te la voto. Vabbè, non votarla. Ma se non la vota, cade il governo. Perché? Perché dal 51 passa il 48%. Quindi vedi che il governo rimane ostaggio dei piccoli partiti e ogni nuova norma deve essere discussa con tutti. Queste discussioni tra 10, 15 o 20 persone diventano molto problematiche. Pensate per esempio se dovete decidere dove andare in vacanza, se siete in 3 troverete un accordo, ma se siete in 30 sarà molto difficile, perché uno vuole una cosa, uno vuole un'altra e ognuno pone il veto, quindi diventa molto complicato. Poi se devi prendere una decisione magari poi alla fine ce la fai, ma se devi prendere molte decisioni delicate, potenzialmente che vanno a danneggiare certe classi sociali che sono di interesse per i partiti, questi si metteranno di traverso. Quindi è la paralisi. Andiamo alla legge maggioritaria. La legge maggioritaria dice così: tu hai il 26%, sei il primo partito, ma non hai la maggioranza, non controlli il Parlamento, non puoi far passare le tue leggi. Bene, noi ti diamo un premio di maggioranza perché ti sei presentato, hai vinto comunque la competizione, sei il primo partito. Gli altri avranno il 23, avranno il 12, avranno il 13, avranno il 17, avranno il 3, ok? A te che hai preso il 26, noi diamo il 51% dei voti. Quindi nel paese sei il 23, in Parlamento sei il 51, che significa che puoi governare. Vedete? Quindi il maggioritario con premio di maggioranza funziona così: va a misurare il partito che ha preso più voti e poi in Parlamento gliene dà quanti ne bastano per poter governare da solo, senza avere bisogno di qualcun altro. Avete capito? Questa legge elettorale è stata adottata anche durante la Seconda Repubblica in Italia, quindi non è che sia di per sé una legge dittatoriale. È una legge che è meno democratica dell'altra perché bada più alla governabilità, alla continuità. Comunque si pensa che un partito che ha vinto le elezioni le ha comunque vinte e per cui bisogna dargli l'opportunità di governare, almeno per un po', e poi si andrà di nuovo alle urne e ci si conterà nuovamente. Però il ragionamento è che la legge elettorale Acerbo tende a estremizzare questo rapporto tra il numero di voti che un partito prende e il numero di voti di cui dispone quando siede in Parlamento, perché stabilisce questa regola: un partito che ha preso almeno il 25% dei voti può avere 2/3 del Parlamento. Quindi in sostanza, se io mi presento con la mia lista e prendo il 25,01% di voti, significa che sono minoranza nel paese. Tre quarti degli italiani non mi hanno votato. Quando vado in Parlamento, controllo due terzi della Camera, cioè il 66%, il che significa che posso governare tranquillamente, perché le mie opposizioni, che nel paese sono tre quarti, sono un terzo in Parlamento. Questo mi permette di governare tranquillamente per 5 anni, senza temere crisi di governo o voti di sfiducia. Perché? Perché devo raccogliere solo i voti dei miei, che sono stati fatti esplodere, sono diventati tantissimi. Insomma, un premio di maggioranza estremo, esagerato, la cui funzione era questa. Mussolini voleva che il suo partito, il partito fascista, potesse andare alle urne e sperava di poter raccogliere almeno il 25% dei voti. Con il 25% dei voti avrebbe potuto essere riconfermato Presidente del Consiglio e avrebbe governato altri 5 anni. Questo sarebbe avvenuto nel 25 praticamente. Quindi questa legge, la legge Acerbo, viene considerata una legge che distorce la volontà popolare, attribuendo a un partito di minoranza una quantità di voti in Parlamento esagerata. E infatti questo spiega perché durante la Prima Repubblica noi abbiamo adottato il sistema elettorale proporzionale. Ci siamo condannati ad avere 50 governi in 45 anni, però è anche vero che si voleva evitare una legge simile alla legge Acerbo, cioè una legge che turbasse la volontà popolare. Questo è stato il problema. Addirittura fu proposta all'epoca una specie di legge Acerbo molto più moderata, un premio di maggioranza molto limitato rispetto al 25 che dava accesso al 66, quindi 40 punti in più tra i voti del paese e i voti all'interno del Parlamento. Ma fu respinta e fu bollata come legge truffa, cioè una legge sostanzialmente che voleva truffare gli italiani, consegnando il potere alla Democrazia Cristiana, che all'epoca era il partito che riusciva a stellare questa quantità di suffragi. In realtà è un correttivo che ha senso in Italia, perché in Italia ci sono molti partiti, aveva forse più senso in passato, si sono sperimentate 100.000 leggi elettorali, siamo stanchi di sentirne parlare perché ne abbiamo discusso per anni, almeno per 20 anni, forse di più, e ci sono due temi che sono quello delle preferenze, cioè il fatto che il cittadino possa votare chi mandare in Parlamento e non soltanto votare un simbolo di partito. Non so, voto il Partito Democratico, voto Fratelli d'Italia e loro scelgono chi andrà in Parlamento. Ecco, al momento è così, cioè le liste sono bloccate, sono i segretari di partito che stabiliscono una gerarchia in base alla quantità di voti che prendono, entra in Parlamento solo il primo, oppure il primo, secondo e terzo e via dicendo. Sono loro che stabiliscono chi entrerà in Parlamento. Invece con le preferenze il cittadino poteva scrivere il nome del deputato, quindi uno può dire voto Forza Italia ma voglio che vada in Parlamento questa persona di Forza Italia e non quell'altra, d'accordo? Il che presuppone che uno sia ben informato, conosca le persone, abbia, come dire, contezza della differenza che c'è tra l'uno e l'altro. E poi l'altra questione è il premio di maggioranza. Il senso qual è? Quello di dare continuità di governo a un governo che è stato regolarmente eletto, perché siccome gli italiani votano ma non mai al 51% un partito, sempre a una percentuale più bassa, si finisce per creare delle grandi coalizioni. Queste coalizioni durano lo spazio di un mattino, perché oggi, siccome bisogna vincere le elezioni, stanno insieme. Domani, che sono al governo, non riescono a prendere decisioni e si dividono. Ecco che il governo cade e si trova un nuovo governo in Parlamento, oppure si va a elezioni. Ok, questa è la legge Acerbo. È stata considerata una legge pericolosa, ma in realtà Mussolini non ha avuto bisogno di utilizzarla, perché quando è andato alle elezioni, nel 24 si sono tenute le elezioni regolarmente, in particolare nell'aprile del 24, l'esito delle urne è stato incredibile. Cioè il partito fascista, che non aveva preso nessun voto alle prime elezioni del 19, che aveva potuto eleggere 35 deputati nel 1921, a distanza di una manciata di mesi, ottenendo il beneficio naturalmente dalla visibilità che ti dà il governo, Mussolini era qualcuno ma non molto importante, da 2 anni era il capo del governo, la lista di Mussolini rastrella addirittura il 65% dei voti. Per cui la legge Acerbo scatta, ma è quasi inutile, perché ottiene il 65% dei voti degli italiani. Allora, questo dato può anche essere un po' sospetto, perché è vero che sono passati 3 annetti circa, 2 annetti e mezzo, dal 21 al 24, però è anche vero che un partito che prende il 65% noi non l'abbiamo più visto. Per esempio, negli ultimi 80 anni di storia d'Italia non si è mai visto un partito che abbia preso il 65% dei voti. Quando un partito prendeva tanto, prendeva il 45, il 43, il 41, ma 65 significa che 2/3 degli italiani votano tutti per lo stesso partito. Possibile che Mussolini sia stato così convincente? Avendo fatto la riforma della scuola e la riforma elettorale, abbia convinto tutti gli italiani della bontà del suo governo? Sembra molto strano. E quindi arriva la seconda ipotesi, che è quella poi portata avanti da Giacomo Matteotti in una interrogazione parlamentare, in un discorso che tenne alla Camera, il quale parlò di brogli elettorali, di violenze, di intimidazioni. D'altro canto, le camicie nere erano diventate legittime, erano un corpo dello Stato, quindi il voto sarebbe stato non democratico, non regolare, sarebbe stato turbato da schedature, intimidazioni, minacce, percosse per andare a votare, oppure percosse per astenersi dall'andare a votare se qualcuno era considerato un irriducibile, cioè impedimenti ad andare a votare. In questa maniera si può spiegare almeno una buona parte di questo pieno dei voti che Mussolini ha fatto, e probabilmente superava le sue stesse aspettative, perché se ha fatto votare la legge Acerbo significa che lui pensava di poter accogliere il 25, il 30, il 35, ma non mai il 65% dei voti. Ma l'efficacia delle intimidazioni, delle percosse, dei brogli, forse i conteggi sono stati fatti volutamente male, insomma è stata tale per cui alla fine Mussolini ha preso il 65% dei voti. Quindi la prima volta è andato al potere grazie al re e con la marcia su Roma. La seconda volta è stato confermato al potere dal voto degli italiani, che è stato ottenuto però in questa maniera, cioè probabilmente attraverso, anzi sicuramente attraverso delle elezioni non regolari in cui il voto è stato turbato e sarebbe stato opportuno annullarle e rifarle. Chi è che ha denunciato questo fatto? È stato Giacomo Matteotti. Ha denunciato questo fatto, pensate, le elezioni sono state fatte in aprile, subito dopo, nell'estate, è improvvisamente scomparso. Scomparso, poi è stato ritrovato a Ferragosto del 1924, è stato trovato appunto il suo cadavere, è stato rapito ed è stato ammazzato. Questo fatto è risultato molto importante, forse voi ne sapete già più di qualcosa. Chi è che ha ammazzato Matteotti e soprattutto chi lo ha fatto ammazzare? Mussolini ha fatto finta di non saperne niente, o forse non ne sapeva niente, ha dato mostra di non saperne niente. Anzi, ha più volte fatto appelli, si è preso la responsabilità pubblicamente di fare di tutto per ritrovarlo e per riportarlo alla sua famiglia, a sua moglie, e poi a un certo punto è stato ritrovato. Sono stati trovati colpevoli del suo sequestro e sono stati puniti, ed erano appunto dei militanti fascisti. Ma il problema è, gli esecutori materiali avevano un mandante, e questo mandante era Benito Mussolini? Mussolini aveva vantaggio dalla morte di Matteotti? Il delitto Matteotti è stato uno spartiacque, da dopo il delitto Matteotti comincia la vera dittatura fascista, in particolare dal 25. Però il ragionamento è questo: Mussolini ha ordinato questo omicidio? Allora, è difficile dirlo, perché lui se n'è assunto la responsabilità politica in un famoso discorso, dicendo che se il fascismo era un'associazione criminale, lui si dichiarava orgogliosamente capo di quell'associazione criminale, il che non significava che lui aveva dato mandato di assassinare Matteotti, ma che comunque ne accettava le conseguenze personalmente, in quanto questo omicidio era maturato all'interno del mondo, della sfera di influenza fascista. Però il punto è che l'assassinio Matteotti non sembra essere utile a Mussolini. Mussolini era appena stato confermato dalle elezioni. Certo, il discorso di Matteotti accusava Mussolini di aver organizzato dei brogli elettorali, poteva risvegliare una coscienza critica del paese, però ripeto, far sparire una persona che aveva così tanta visibilità, che aveva attaccato il governo, che era sicuramente sotto i riflettori in quel momento per quello che diceva, era estremamente pericoloso. È chiaro che la sua morte avrebbe immediatamente acceso i riflettori su Mussolini e sulla sua natura criminale, sua e del suo partito, dei suoi uomini. Quindi l'ipotesi in realtà storiografica più accreditata è che siano stati dei fascisti non controllati da Mussolini che abbiano preso un'iniziativa personale nel pieno dell'euforia per la vittoria alle elezioni e con questo senso di disprezzo per tutti quelli che non erano ancora fascisti, che avrebbero appunto assunto questa iniziativa potenzialmente capace di danneggiare il percorso di Mussolini. Tanto è vero che Mussolini a un certo punto, verso il Natale del 24, pensò di dimettersi, perché è come se l'omicidio Matteotti avesse risvegliato l'opinione pubblica. C'erano state violenze per mesi negli anni precedenti, ma questo assassinio non di qualcuno, di un piccolo leader sindacale, magari morto a causa di tafferugli, perché non si capisce se è morto volontariamente oppure se è morto per cause colpose, ma l'assassinio di un importante leader politico che fa un discorso coraggiosamente alla Camera alla luce del sole, insomma, ha in qualche maniera risvegliato tutti quanti, il paese intero, si potrebbe dire, lo stesso re, i partiti di opposizione, alcuni dei quali avevano avevano appoggiato il fascismo, per esempio i liberali popolari avevano appoggiato il fascismo, erano anche entrati nel governo fascista, nel biennio moderato, avevano fatto parte delle elezioni con il fascismo, entrando in una lista insieme al fascismo. Insomma, qualunque partito che avesse un minimo di moderazione poteva rendersi conto che questo era un gesto del tutto inaccettabile. Quindi in effetti Mussolini, sentendosi gli occhi addosso, a un certo punto pensò di rinunciare e di deporre la sua carica di essere dimissionario. Se così avesse fatto, ci saremmo risparmiati 20 anni di dittatura. Perché Mussolini ad un certo punto non si dimise? A voi questa domanda? Sì, l'ha voluta sfruttare, però non c'era bisogno di sfruttarla. Lui aveva il 65% del Parlamento. Un po' alla volta avrebbe potuto votare una serie di leggi che avrebbero svuotato lo Stato liberale, fino a quando lo Stato di diritto non si fosse trasformato in una dittatura. Non c'era bisogno del delitto Matteotti per farlo. Cioè, lo sfruttamento del delitto Matteotti ha, secondo me, un solo significato. Però dovete spiegarvelo. Cioè, il delitto Matteotti potrebbe anche essere avvenuto, non lo sappiamo con certezza, al di là della volontà di Mussolini. Mussolini era ben contento di avere il 65% del controllo del Parlamento. A quel punto avrebbe potuto far votare una serie di leggi e pian pianino far scivolare il paese in una dittatura di fatto. E sembrerebbe il contrario, perché se fossero veramente seguaci di Mussolini avrebbero dovuto stare calmi. Notate che Mussolini è stato accreditato dai leader del suo tempo e anche da molti storici come un leader moderato, molto prudente, molto accorto, molto circospetto. Non era uno che faceva colpi di testa, per cui sembra improbabile che sia stato lui il mandante dell'assassinio di Matteotti, perché assassinare un uomo politico così importante significa accendersi i riflettori intorno e soprattutto rischiare di essere travolto dalle polemiche, dalle critiche o addirittura essere messo sotto inchiesta. Per cui in realtà lui non sta per niente controllando la sua base, perché se la sua base fa il passo più lungo della gamba mettendo a rischio il leader, lo sta danneggiando, non lo sta aiutando. Mi viene in mente, per esempio, per fare un paragone attualizzante, all'epoca di Umberto Bossi, mi pare a fine anni 90, non mi ricordo con esattezza, forse primi anni 2000, in cui Umberto Bossi, leader della Lega Nord a suo tempo, tuonava per la secessione, parlava appunto di dividere l'Italia, non si capiva bene a che altezza, diciamo al massimo Firenze, da Firenze in giù sarebbe stato un altro paese, forse l'Italia vera e propria, da Firenze verso nord invece sarebbe stata la Padania o Padania, cioè uno stato indipendente, magari legato ad accordi con il resto dell'Italia, ma comunque indipendente. A un certo punto che cosa accadde? Accadde che alcuni militanti leghisti misero in piedi una specie di colpo di stato un po' farsesco e buffonesco, organizzando una specie di trattore con delle piastre metalliche, dando l'assalto a un ferribotto a Venezia e conquistando il campanile di San Marco. Fu una scena un po' particolare che forse qualcuno di voi si ricorderà o ne avrà sentito parlare. Questo è il tacco, vedete? Si tratta in realtà di un attrezzo agricolo opportunamente modificato per dare l'assalto a che cosa? Beh, insomma, vi ripeto, si sono presentati al ferribotto a Venezia al Trunchetto, si sono fatti trasportare e poi sono entrati in piazza San Marco con questo mezzo cingolato, no, veramente non è cingolato, ma è un mezzo quasi armato, e sono saliti sopra il campanile di San Marco a sventolare la bandiera di San Marco. E questi sono appunto i militanti. Ecco, vediamo se trovo anche una fotografia dei giornali dell'epoca, così forse avete un'idea più chiara. Ecco, questa è la scena, vedete, naturalmente poi la polizia è intervenuta, le teste di cuoio li hanno presi, li hanno portati nelle patrie galere, poi sono stati anche condannati, mi pare, a pesante tempo. Qua li si vede bene, volevo vedere se si trovava una foto della bandiera che sventolava da San Marco. Allora, questi chiaramente venivano fuori da dove? Venivano fuori dal mondo leghista. Erano persone che, sentendo quello che diceva Umberto Bossi, e ritenendo che i tempi ormai fossero maturi, avevano scavalcato la dirigenza del partito. Bossi, il quale era eletto, il quale era a Roma, il quale parlava con Berlusconi, con il Presidente della Repubblica, insomma era un uomo delle istituzioni. Ciononostante poi nella militanza si abbandonava a questi comportamenti, a queste espressioni un po' intemperanti, e loro, scambiando queste cose per reali, pensavano di dare una mano al partito attraverso questa azione spettacolare che poi non portò a niente se non alla loro particolare disgrazia. Benissimo. Che cosa fece Umberto Bossi all'epoca? Immediatamente li sconfessò. Disse: questi non sono leghisti, i leghisti non vogliono far questo, non sappiamo chi siano, anzi condannateli pure, nel senso che voleva prendere completamente le distanze da quel tipo di atteggiamento. E perché? Perché ovviamente tutti quanti guardavano la Lega cercando di screditarla, dicendo: avete visto? Avete parlato di secessione, avete parlato di baionette, avete parlato di colpo di stato, avete bruciato il tricolore in piazza San Marco e poi la gente cerca di fare un colpo di Stato. Lo vedete cosa succede quando si alza troppo l'asticella? Cioè, intendo dire, anche in questo caso la base del partito era andata al di là dei dirigenti e con questo gesto mettevano a repentaglio la stessa dirigenza del partito. Alle successive elezioni la Lega poteva scomparire perché la gente, rendendosi conto che era veramente pericolosa, poteva decidere di non votarla più. Adesso non mi ricordo come andarono le elezioni, ma se la Lega è ancora qua vuol dire che non è successo niente, d'accordo? Che la gente ha continuato a votarla e ha considerato questa una cosa folcloristica. Cioè, intendo dire che Mussolini, che governa un partito, lo dovrebbe governare e guidare, non che la base faccia quello che vuole e metta a repentaglio un successo che hanno appena raccolto, cioè aver vinto le elezioni con quei numeri spaventosi. Allora, l'aspetto veramente importante dell'assassinio di Matteotti fu questo, cioè il fatto che Mussolini si rese conto che, nonostante avesse gli occhi addosso di tutti, nonostante i giornali cominciassero a parlare in una maniera diversa rispetto al passato, prima le violenze erano state tollerate, considerate ammissibili e necessarie, adesso l'assassinio di un leader politico così importante, insomma, non poteva essere passata sotto silenzio, non si poteva strizzare l'occhio al fascismo. Neanche il re poteva accettare che la violenza venisse portata ai massimi livelli, neanche i partiti di opposizione. Ciò nonostante, questo è il punto essenziale, non accadde nulla. Cosa significa non accadde nulla? La gente non andò in piazza, non ci fu uno sciopero generale, non ci fu la paralisi del paese. Se questo fosse accaduto, Mussolini si sarebbe certamente dimesso. Proviamo a immaginare che la maggioranza delle persone, essendo non fascista, fosse scesa in piazza, avesse incrociato le braccia, avesse bloccato le fabbriche, avesse interrotto le strade, avesse assediato il palazzo del governo dicendo: questo assassinio è uno scandalo, che un capo di un governo eletto sia il mandante, anche soltanto politico, non diretto, ma che militanti del suo partito facciano questo, è qualcosa di indecente e noi non ti permetteremo di andare avanti. Se fosse successo questo, Mussolini avrebbe dovuto semplicemente andarsene. Perciò il delitto Matteotti è stato sommamente pericoloso per Mussolini. Perché invece gli è stato utile? Perché Mussolini si è reso conto che, nonostante la disapprovazione dei giornali, nonostante alcune manifestazioni di cui vi dirò, dei partiti politici, nonostante i dubbi del re, dubbi tardivi, nessuno faceva niente concretamente. Rendendosi conto che passavano i giorni e le settimane e non succedeva niente, capì che era possibile imporre la dittatura. Perché? Perché la dittatura si può imporre nel momento in cui ti rendi conto che sarà accettata. E da chi? Dal popolo. I partiti protesteranno, ma il popolo non farà niente, capite? Quindi, in realtà, quello che fu un danno per Mussolini, l'omicidio di Matteotti, alla fine gli tornò utile, perché fu una specie di termometro per misurare la temperatura del paese. Il paese è pronto ad avere il morso della dittatura? È pronto ad accettare uno svuotamento delle istituzioni totale? La trasformazione dello Stato liberale in uno Stato dittatoriale? La risposta per lui era sì. Perché di fronte a uno che viene accusato di essere il mandante di un assassinio di un importante leader politico, nessuno scende in piazza, i partiti di opposizione fanno un po' di opposizione ma sterile, il re per esempio avrebbe potuto in qualche maniera costringere Mussolini alle dimissioni, ma non lo fece. Quindi tutti quelli che potevano agire non agirono e lui si ritenne quindi con le mani libere per poter continuare la sua opera, anzi accelerandola. Senza questo delitto forse la dittatura sarebbe arrivata in maniera più graduale e più lenta, invece questo delitto finì per accelerare tutto, perché dimostrò a Mussolini che il paese era pronto per ricevere una dittatura, per accettarla, per sopportarla e forse anche per appoggiarla. Non penso che all'epoca però la maggior parte degli italiani fosse con Mussolini. Più avanti sì, negli anni 30. In questa fase non credo. Quindi in sostanza Matteotti è veramente un momento di svolta fondamentale. L'ultima cosa che vi dico è la secessione dell'Aventino. In questo frangente che cosa fecero i partiti di opposizione, quelli che non stavano con il fascismo, quelli che non appoggiavano il governo fascista, abbandonarono la Camera in protesta. Questa protesta aveva come significato quello di fare pressioni sul re affinché il re chiamasse a colloquio Mussolini e lo convincesse a dimettersi. Loro avrebbero bloccato i lavori della Camera, ma in realtà non potevano bloccarli. Perché non potevano bloccarli? Perché i fascisti avevano 2/3 della Camera. Vedete che la legge Acerbo sotto questo punto di vista era stata utile. A parte che avevano rastrellato il 65% dei voti, per cui avrebbero avuto comunque i 2/3 della Camera. E quindi in realtà gli scranni dell'opposizione erano vuoti e il governo Mussolini continuò a legiferare tranquillamente, avendo il numero legale e avendo la maggioranza assoluta del Parlamento. Il re non fece niente, i partiti di opposizione non riuscirono a fare un'azione spettacolare, non riuscirono a chiamare in piazza le persone, non riuscirono a bloccare il paese e Mussolini andò avanti. E ovviamente dal 25 in poi cominciano le leggi fascistissime. Queste sono le leggi con cui si toglie la libertà di opinione, si toglie la libertà di associazione, vengono messi fuori legge elegge tutti i partiti a parte il partito fascista, insomma entriamo in una nuova fase in cui comincia la vera e propria dittatura. Quindi la dittatura fascista inizia nel gennaio del 25, dopo che nel dicembre del 24 Mussolini, sull'onda emotiva dell'assassinio di Matteotti, aveva pensato di doversi dimettere perché appunto aveva ormai tutti contro. In realtà tutti contro a parole e a sentimenti, ma nessuno disposto a scendere in piazza per difendere la libertà e lo Stato liberale. E questo ha permesso a Mussolini di imporre la dittatura al nostro paese. Quindi il fascismo dura dal 25 al 45 sostanzialmente, fino al 43 in una parte d'Italia, fino al 45 nel nord Italia, dove abbiamo la rifondazione con la Repubblica di Salò di un secondo fascismo detto sociale.